Ok, buongiorno a tutti intanto. Buongiorno. Quanti di noi sappiamo che oggi è un giorno speciale nel calendario di Dio? Che giorno è oggi? Amen. Un giorno speciale. 2000 anni fa, circa 2000 anni fa, è successo qualcosa di speciale. È iniziato a succedere qualcosa di speciale che prepara qualcos'altro di speciale che Dio vuole liberare ancora in questi ultimi tempi, ok? E quello che mi tocca in questo giorno di Pentecoste è il fatto che quello che è successo quel giorno non è una cosa privata che è successa in un modo che tutta la città di Gerusalemme è stata scossa da quello che è successo quel giorno, perché non è stata una cosa solo che è rimasta privata, perché si è sentita in tutta la città quello che è successo. In effetti, lo Spirito Santo è sceso su queste 120 persone che erano riunite e aspettavano qualcosa di cui non avevano completamente consapevolezza, anche se Gesù ne aveva parlato, ma non sapevano veramente cosa aspettarsi, perché era una cosa nuova, non era mai successa prima in quel modo. Ma quei 120 sono stati, perché questo è un po' il soggetto di oggi quando arriva fuori la slide che non c'è, è che quelli furono i primi 120 nuovi sacerdoti del nuovo patto a cui Dio ha affidato di portare, di ricevere, di portare la sua gloria. Quello che è successo il giorno di Pentecoste, per me, al di là del fatto che sono stati riempiti di Spirito Santo, è quello che Dio ha voluto significare con questo, è che Dio ha affidato quei 120 di ricevere la gloria di Dio e di portarla ovunque. Okay? Credo che sono stati i primi 120 sacerdoti del nuovo patto, poi spiego cosa voglio dire. Nell'Antico Testamento erano i sacerdoti che erano incaricati di prendersi cura dell'arca del patto dove risiedeva la gloria di Dio, ed erano quelli che trasportavano l'arca anche durante tutto il movimento del popolo di Dio nel del popolo di Israele nel deserto. Quindi avevano questa responsabilità principale di prendersi cura, di portare l'arca e di mantenere la presenza di Dio, la gloria di Dio, su questa arca in mezzo al popolo di Israele. E Dio ha detto, abbiamo detto, ho detto alcune settimane fa, abbiamo parlato che Dio ci ha fatti anche noi, Cristo Gesù, non solo figli, ma anche sacerdoti e re. È diversa la relazione, abbiamo detto già allora, tra figli e sacerdoti. Figli riguarda la nostra relazione personale con Dio, il nostro rapporto privato, intimo con Lui, come figli. Essere sacerdoti è invece il servizio che Dio ci chiama a fare. Essere sacerdoti e re ha a che fare con il servizio che dobbiamo rendere a Lui. E qual è il servizio principale che era affidato ai sacerdoti? Quello di ricevere la gloria di Dio, di curarsi che la gloria di Dio rimanesse, ed il fatto di portare questa gloria di Dio dovunque Dio chiedeva loro di portarla. Okay? Quindi questo era l'incarico che i sacerdoti, i leviti avevano in particolare. Dio aveva scelto questa famiglia proprio per questo proposito. E Dio ha fatto di noi, nel nuovo patto in Cristo Gesù, anche noi, ha fatto ognuno di noi dei sacerdoti. Quindi qual è il compito che Dio ci affida? Al di là di figli, figli abbiamo relazione, come sacerdoti abbiamo un compito. E non è diverso dal compito che avevano i sacerdoti nell'Antico Testamento. Anche noi siamo quelli che siamo chiamati a ricevere la gloria di Dio e portarla dovunque Dio vuole che la portiamo. Questo è un compito, il compito principale dei sacerdoti. Ho detto nel passato che uno dei compiti dei sacerdoti è di riconciliare la terra con il cielo affinché la presenza di Dio possa scendere. E dopo questo, chiaramente, quando la presenza di Dio, la gloria di Dio si manifesta, i sacerdoti sono quelli incaricati a portare questa presenza e questa gloria. Questo è il compito che abbiamo anche noi. Quindi i 120 che erano nella camera riuniti quella mattina, perché erano mat la mattina intorno alle 9 del mattino che questo è successo, sono stati i primi 120 che hanno cominciato a esercitare questo servizio di sacerdoti. Hanno ricevuto la presenza di Dio, la gloria di Dio, non qualcosa di leggero, qualcosa di semplice, ma qualcosa di potente che ha sconvolto tutta la città. E da quel momento Dio ha moltiplicato questo gruppo E questa è la chiamata principale che Dio ha dato a ciascuno di noi, e insieme come popolo di Dio, quello di essere dei sacerdoti che ricevono la sua gloria e la portano dove Dio ci chiede di portarla. Amen. Si parla parecchio a volte della gloria di Dio, e cosa vuol dire? La gloria di Dio è la presenza di Dio, la presenza non quella che sperimentiamo solamente in modo privato con Lui, è qualcosa di più che solo come sacerdoti possiamo portare. È qualcosa di, direi qualcosa di tremendo. La gloria, il nome gloria in Antico Testamento vuol dire pesante, qualcosa di pesante, non nel senso pesante negativo, ma qualcosa di sostanzioso, qualcosa di particolare, di profondo, che non è solo quello che possiamo vivere ogni tanto nella presenza di Dio e dire è stato bello, cioè no, è qualcosa che si manifesta in un modo particolare, in cui Dio si manifesta in un modo particolare e ci fa comprendere la grandezza di chi Lui è, non solo per noi, ma perché se noi la riconosciamo, la riceviamo, possiamo portarla ad altri. Questo è il compito che Dio ci ha dato, ok? Un conto è la relazione con Lui e un conto è il compito che ci ha dato. Il compito che ci ha dato è ricevere la gloria. Ma quando parliamo di gloria, dobbiamo, quello che Dio mi ha dato di vedere di nuovo in questo tempo, è di capire cosa significa la gloria di Dio. Perché non è una cosa semplicistica, non è una cosa leggera, è qualcosa direi di tremendo, perché questo è quello che viene fuori dalla parola di Dio. Quando Dio dà degli esempi nella parola di Dio di cosa significa il manifestarsi della gloria di Dio, abbiamo diversi esempi nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo che ci danno la dimensione di cosa vuol dire la gloria di Dio e quindi ci fanno comprendere qual è la responsabilità che Dio ci deve affidare, per la quale, come è stato ripetuto stamattina, dobbiamo prepararci. Okay? Nell'Antico Testamento la gloria di Dio si manifestava in modo particolare sull'arca del patto, che era prima nel tabernacolo e poi nel tempio, e dove c'erano questi due cherubini che si toccavano l'un l'altro, era la parte del coperchio, era il propiziatorio, era praticamente il trono di Dio sulla terra. Quando il popolo aveva fatto quello che doveva fare, la gloria di Dio scendeva nel tabernacolo e si stabiliva tra i due cherubini come una luce accecante che non si poteva sopportare. E i Leviti e i sacerdoti erano quelli incaricati di trasportare quest'arca, quindi il trono di Dio, dove c'era la manifestazione della gloria di Dio. E non tutti potevano accederci a questa manifestazione della gloria di Dio, perché quest'arca era contenuta nel luogo santissimo e ci poteva entrare solo una volta all'anno il sommo sacerdote con il sacrificio del sangue, e non senza dei profumi che lui spandeva in questo luogo santissimo prima di entrarci, proprio per proteggersi anche da questa luce della presenza di Dio. E lui entrava, era l'unico che aveva questo accesso in quel tempo, e l'unico che vedeva la Shekinah, come in ebraico, quindi la gloria di Dio, la manifestazione della presenza di Dio in mezzo al popolo. Il popolo la vedeva dall'esterno come una nuvola di giorno e come una colonna di fuoco di notte, ma il sommo sacerdote entrava direttamente in questa gloria. E poi vediamo nell'Antico Testamento, quando il popolo si spostava, che i Leviti e i sacerdoti erano quelli incaricati di portare quest'arca, il trono di Dio, a muoversi dove Dio voleva spostarsi e manifestarsi. Okay? Quindi questa era la gloria di Dio, questa luce che si manifestava in mezzo ai due cherubini. Ma come possiamo valutare cosa significa questa gloria di Dio? Nell'Antico Testamento Dio ci dà un po' la misura di questo. Ci sono alcuni brani che volevo sottolineare. Il primo è in Ezechiele. Ezechiele era un profeta sacerdote e Dio gli ha mandato un mandato di portare la sua parola, ma prima di fare questo Dio manifesta a Ezechiele la sua gloria, la gloria di Dio. Ezechiele ha una visione della gloria di Dio che è un po' particolare e dice che così, qual è l'aspetto dell'arco che nella nuvola in un giorno di pioggia, tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia e udii la voce di uno che parlava. Cosa succede quando Ezechiele ha questa visione della gloria di Dio? caddi sulla mia faccia, non potei rimanere in piedi di fronte a questa manifestazione perché era tremenda, era grandiosa, era al di là di ogni cosa. Un altro è in Daniele anche lui ha una visione particolare, che è una manifestazione della presenza di Gesù, era già un'apparizione di Gesù, ed era un'apparizione di Gesù già nella sua gloria, come era vestito, e dice che di fronte, appena udì il suono delle sue parole, caddi assopito con la faccia a terra, ed ecco una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Ogni volta che c'è una manifestazione della gloria di Dio, cosa succede a queste persone? Che non possono neanche rimanere in piedi, cadono con la faccia a terra. Amen? Succede di nuovo anche in Apocalisse a Giovanni, quando Giovanni ha questa visione di Gesù come nella gloria, quindi in mezzo alle sette candelabri che rappresentano le sette chiese, dice che quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto. Di nuovo una manifestazione della gloria di Dio, e qual è la prima reazione? Caddi a terra come morto. Un altro esempio della parola di Dio è in Isaia. Anche lì Isaia ha una visione della gloria di Dio nel Tempio e vede questa gloria. E quello che succede, cosa succede a Isaia? Dice che di fronte a questo io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo delle labbra impure, abito in mezzo a un popolo delle labbra impure, i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Qual è la prima reazione di Isaia? Realizzare che di fronte alla santità di Dio, e che lui non è nelle condizioni di reggere questa santità di Dio, perché la gloria di Dio va con la sua santità, la manifestazione della gloria di Dio è una manifestazione della sua santità, di fronte al quale noi siamo confrontati, e chiaramente quando siamo confrontati con la visione di Dio e con la visione della sua gloria, non possiamo non riconoscere che questa luce mette in rilievo delle situazioni in noi che probabilmente non sono ancora risolte. Quindi un altro effetto della gloria è che la gloria ci rende consapevoli delle cose che devono essere messe davanti a Lui e ci mettono in una condizione di pentimento. La gloria di Dio era qualcosa di presente nella Chiesa primitiva e si manifestava di nuovo con questo aspetto della santità di Dio, della sua giustizia. E la Chiesa primitiva sapeva che cos'era questa gloria, perché aveva avuto dei testi dell'importanza, del valore e della profondità di questa gloria. Vediamo questo esempio di Anania e Safira nel libro degli Atti, all'inizio della Chiesa, i primi convertiti, dice che tutti portavano i loro beni davanti agli apostoli e tutto era condiviso con gli altri. Anania e Safira volevano fare la stessa cosa, però hanno deciso di tenersi qualcosa per loro stessi, dichiarando che avevano venduto un terreno per una certa cifra, mentre quella non era vera, quindi hanno detto: sì, abbiamo venduto, questa è la cifra che abbiamo guadagnato, la deponiamo ai piedi degli apostoli. Ma con Dio non si scherza, nel senso che avevano mentito a Dio, qua siamo nel Nuovo Testamento, non siamo più nell'Antico, e in quel momento Pietro dice: tu e tua moglie avete scelto di mentire non solo agli uomini, ma anche a Dio, e Anania cadde morto davanti ai piedi degli apostoli. Dopo un po' arriva anche sua moglie e Pietro gli fa la stessa domanda: per quanto avete venduto questo terreno? E lei di nuovo mente davanti agli apostoli, quindi davanti a Dio, e Pietro dice: vi siete accordati a mentire, questi giovani hanno portato fuori tuo marito morto, adesso porteranno fuori te. E Safira cade ai piedi degli apostoli morta e lo portano fuori. Questa è la dimensione della gloria di Dio. Cioè la Chiesa primitiva ha ricevuto la gloria di Dio per mezzo dello Spirito Santo e conosceva qual era il sentimento e la profondità e l'importanza della gloria. E Dio manifesta questo in questo modo, dice che dopo questo un tremore, un timore si è manifestato nel mezzo della Chiesa, ma in tutta la città, perché tutti hanno saputo di questo avvenimento, e dice che in seguito a questo gli apostoli fecero diversi miracoli, diversi segni, e tutti portavano da intorno a Gerusalemme i malati a Gerusalemme, e tutti erano guariti, e persino l'ombra di Pietro che copriva i malati, questo faceva sì che i malati fossero guariti. Questa è la gloria di Dio, ok? E questa è quella, la dimensione, quando parliamo di gloria di Dio, è di questo che stiamo parlando. Cioè la gloria di Dio ci mette di fronte alla realtà della sua giustizia, della sua santità, e mette in evidenza se noi siamo in ordine con Lui o meno, questa è la gloria di Dio. Non è solo qualcosa di cui possiamo gioire, ma è qualcosa di tremendo che Dio vuole darci, perché questo è il compito che Lui ci ha dato. Dio ci ha dato dei sacerdoti perché Lui vuole manifestare la sua gloria in questo mondo attraverso di noi e vuole che noi siamo questi portatori della sua gloria. Ma per esserlo dobbiamo conoscere la dimensione di quello che significa. È come se io ho guidato la bicicletta fino a ieri e poi qualcuno mi dà in mano una Ferrari o una Maserati. Cioè non è la stessa cosa. Cioè, non è una macchina, non è una bici da Ferrari, è qualcosa che dobbiamo sapere come si guida. C'è una potenza nel motore che non è indifferente. Ok? Dobbiamo imparare a gestire questa potenza. E la gloria di Dio è la stessa cosa. Dobbiamo avere la giusta dimensione di quella la gloria di Dio e metterci nelle condizioni di essere questi sacerdoti che ricevono questa gloria e la portano intorno a noi. Perché quello che tocca noi, quello che tocca anche le persone di fuori, non è tanto quello che noi facciamo, ma è chi portiamo. L'ho detto prima, quando scende lo Spirito Santo, tutta Gerusalemme è sconvolta, perché è successo qualcosa di straordinario, hanno sentito questo rumore, hanno sentito queste persone che sembravano ubriache, che parlavano in lingue e parlavano delle cose di Dio, delle cose profonde di Dio, quindi non era solo... parlavano nelle lingue conosciute da queste persone e sentivano questi messaggi riguardo Dio. Vorrei capire che cosa hanno detto, deve essere stato qualcosa di particolare. Quindi è questa manifestazione della gloria di Dio che suscita l'interesse di questa città e tutti corrono per vedere che cosa sta succedendo, perché è qualcosa di straordinario, ok? Quello che la gente e anche noi abbiamo bisogno, perché Dio ci ha dato questo desiderio e questo bisogno, come diceva Franco, di vivere la realtà di questa gloria, ma questo è anche quello che la gente ha bisogno di vivere e di sentire. Non è tanto quello che noi diciamo, quello che facciamo, è quello che noi trasmettiamo della sua gloria e della sua presenza. Questo è quello che cambia le persone, questo è quello che attira le persone. Amen. Ed è successo anche nella casa di Cornelio, non è successo solo nella casa, nel solaio, nella sala in alto, nel giorno di Pentecoste. Quando Pietro predica nella casa di Cornelio, mentre lui dice non aveva ancora terminato di parlare, che lo Spirito Santo scese su tutti i presenti come era sceso su di noi da principio. Vuol dire che anche a casa di Cornelio non è stata una cosa così familiare. Pietro dice ai responsabili che gli chiedono come mai... tu sei andato in una casa di gentili, e lui ha detto sì, il fatto è che quando eravamo là, che ho portato la parola, lo Spirito Santo è sceso su di noi nella stessa maniera in cui è sceso su di noi a Pentecoste. Quindi ci deve essere stato qualcosa di tremendo. Come è successo a Pentecoste? Vento impetuoso, fiamme di fuoco, parlare in lingue, proclamare le cose grandiose di Dio, quindi deve essere stata una cosa di un certo impatto e non so cosa è successo intorno. Amen. Quindi la parola di Dio ci dà una dimensione di cos'è questo, e voglio sottolineare, in Atti ci dà la dimensione di quello che è la santità di Dio, come è successo a Isaia al capitolo 6 del suo libro, ok? Quindi questa è la dimensione di quello che Dio ci dà di portare. E l'altra cosa che voglio sottolineare è questo, che la presenza e la gloria di Dio non sono la stessa cosa che i doni di Dio. Dobbiamo fare una differenza. Dio è un Dio e un Padre buono e ama farci dei doni, ma un'altra cosa è farci il dono della sua presenza. Mettiamo, io ho la famiglia qui in Italia e vado ad abitare negli Stati Uniti. Io posso mandare dei doni e tanti doni alla mia famiglia qui. Hanno i doni, ma non hanno per forza la mia presenza. Ok? Dio è un Dio buono e un Padre buono, ama farci dei doni, ma la cosa che ama di più e che Lui possa manifestare la sua gloria in mezzo di noi, che noi siamo portatori di questa gloria in questo mondo. Ed è diverso. È chiaro che quando Dio è presente, Dio benedice. Ma una cosa è quando ci manda dei doni, una cosa è quando Lui ci manifesta la sua gloria. Sono due cose veramente diverse. Gesù poteva guarire a distanza. Ricordate quando il servo del centurione viene a dire... il centurione viene a dire ma cioè, il mio servo è malato, viene a guarirlo, e Gesù non si sposta da dove è, il servo è guarito a distanza. Gesù non era presente là, ha fatto un dono, ma non c'era la sua presenza. C'è una differenza, capite? Dio vuole darci la sua presenza. Come figli lui vuole rispondere ai nostri bisogni, ma come sacerdoti lui ci vuole dare la sua presenza, che è la sua gloria. Amen? Allora dobbiamo prepararci a come riceverla e come portarla questa gloria. C'è un esempio dell'Antico Testamento, prenderemo questa mattina 7 punti di come Dio ci insegna a gestire, se vogliamo dire, a curarci della sua gloria. C'è questo esempio nell'Antico Testamento, e faccio solo un'introduzione per il contesto. A Shiloh c'era il tabernacolo che aveva viaggiato con il popolo di Israele per tutto il deserto. A Shiloh c'era il tabernacolo, la presenza di Dio, c'era l'arca di Dio, il servizio davanti al tabernacolo dei sacerdoti. E durante il periodo di giudici, in cui Samuele era profeta e giudice, i filistei fanno guerra al popolo di Israele. Ora bisogna tenere conto qual è il contesto. In quel periodo il popolo di Israele aveva perso la consapevolezza della gloria di Dio e della santità di Dio e facevano tutte le cose che non erano secondo Dio, i sacerdoti inclusi. Infatti i figli di Eli, che era sommo sacerdote, erano sacerdoti e facevano delle cose terribili che potete leggere nella Bibbia, nel caso di Dio. E Dio era veramente contro tutto questo, perché loro che erano sacerdoti, che dovevano essere l'esempio del popolo, invece facevano delle cose orribili. E in questo contesto quindi i filistei fanno guerra al popolo di Israele. E il popolo di Israele sta cominciando a perdere la battaglia e qualcuno ha una bella idea e dice: ok, perché non andiamo a prendere l'arca dell'Eterno e la portiamo nel campo e Dio ci darà la vittoria? E così fanno, vanno a prendere l'arca, la portano in mezzo al campo di guerra e cosa succede? Che i filistei li distruggono e portano via l'arca del patto e la portano nella loro città. Questa è la prima cosa importante che dobbiamo toccare. Cosa è successo al popolo di Israele in quel tempo? Che pensavano che Dio potesse farli vincere malgrado il loro comportamento, specialmente dei sacerdoti. Se vogliamo, hanno usato l'arca di Dio come un portafortuna. L'arca di Dio è il trono di Dio, quindi se la portiamo ci benedirà. Comunque, perché è l'arca, perché rappresenta il trono di Dio, ma l'hanno usato come un portafortuna, perché la loro relazione con Dio non era una relazione sana e giusta, e Dio non ha potuto difenderli e benedirli. Quindi non solo sono stati sconfitti, ma l'arca è stata portata via, ok? La prima cosa che per prepararsi della gloria di Dio è che non possiamo, che non dobbiamo presumere che la gloria di Dio si manifesti al di fuori della nostra condizione di giustizia davanti a Lui. Non è che perché Dio è un Dio di grazia, perché Dio è un Dio buono, non importa qual è la condizione della nostra vita, il nostro comportamento di fronte a Lui, Dio ci benedice comunque. Dio nella sua grazia ci fa dei doni, come ho detto prima, ma quando noi siamo nel compito di sacerdoti, Dio si aspetta da noi qualche cosa di più. Si aspetta la santità. E nella santità Dio ci dà la sua gloria e ci dà la sua benedizione. Quindi non dobbiamo sottovalutare questo. Ricevere la sua gloria richiede che noi siamo in ordine, allineati con la giustizia di Dio, con la santità di Dio. Perché la santità di Dio non cambia nel Nuovo Testamento. In Ebrei dice sì, nell'Antico Testamento si sono avvicinati al monte che era scosso, era tremendo, e noi ci siamo avvicinati alla Gerusalemme celeste, ma, dice dopo, comunque Dio rimane un fuoco consumante. A volte con la grazia abbiamo perso la consapevolezza della santità e tutto va bene, non importa quello che facciamo, non importa la nostra disobbedienza, tanto Dio ci benedirà con la sua presenza. Non funziona così, questo è una testimonianza, non è solo per l'Antico Testamento, questo vale anche per noi oggi. Quindi non possiamo usare Dio come il nostro portafortuna, ok, con il cornetto, ok, Dio non è questo, abbiamo Dio adesso tutto va bene. No, Dio ci richiede un cammino di santità. L'altro aspetto è che quando, un altro secondo punto, è che la gloria di Dio non è un oggetto di curiosità e richiede il timore dell'Eterno. Cosa vuol dire? Quando i filistei portano l'arca in mezzo a loro, cominciano ad avere dei grossi problemi, malattie, tumori, emorroidi e via di seguito, e decidono di dire: noi non possiamo tenere l'arca di Dio, la rimandiamo indietro, la mandano indietro su un carro nuovo con dei buoi, e questi buoi vanno in questo posto, in questo popolo, a Bet Semes, e questo popolo, il popolo di Israele, riceve indietro quest'arca, e queste persone che erano qui del popolo di Israele non avevano mai visto l'arca prima, e quindi erano curiosi di vedere questo oggetto e quello che c'era dentro, ok? Come sapete, nell'arca c'erano tre cose: c'era il libro della legge, c'era un vaso con la manna e c'era la verga di Aronne. E rappresentano un sacco di cose che non abbiamo il tempo, ma in questa città queste persone vogliono vedere cosa c'è dentro l'arca. Aprono l'arca e Dio uccide parecchi uomini perché hanno osato guardare dentro l'arca. Erano curiosi, vogliamo vedere cosa c'è dietro questa scatola dorata, ok? Dio non ci dà la gloria per la nostra curiosità, non è perché noi siamo curiosi della gloria, anche perché non l'abbiamo mai vista in questo modo. Quindi il momento che Dio ci tocca in quel modo, possiamo aspettarcelo in questo senso, possiamo cercare di analizzarlo, di esaminarlo. La gloria di Dio non si può esaminare, la gloria di Dio dobbiamo prenderla per quello che è, e non è un fattore di curiosità, è una responsabilità, una benedizione, è una responsabilità che Dio ci dà, e dobbiamo guardarla e riceverla con rispetto e con timore. Amen. Quindi, condizione di giustizia, non come una curiosità, non come qualcosa, vogliamo vedere la gloria di Dio. Non è questo l'obiettivo, vogliamo la gloria di Dio, perché questa è la sua volontà e perché questa è la nostra responsabilità. Amen? Terzo punto, la gloria richiede passione e non indifferenza. Cosa vuol dire? Dal momento che l'arca è tornata in Israele dai Filistei e poi è stata spostata in un altro posto a casa di Abinadab, tutti si sono dimenticati dell'arca, e Saul se ne è dimenticato per tutti i 40 anni del suo regno, non si è più curato di dove fosse l'arca, di cosa se ne fosse fatto, nessuno si interessava più di questo. La gloria di Dio era sull'arca, era rappresentata dall'arca, ma nessuno si interessava più. Diciamo che è un po' la storia della Chiesa, anche questo in generale. All'inizio la Chiesa conosceva qual era la gloria di Dio, e l'hanno vissuta, l'abbiamo visto prima, lo vediamo nel libro degli Atti. Conoscevano cos'era questo. Man mano che siamo andati avanti nella storia, le cose umane hanno preso il sopravvento e ci siamo dimenticati cos'è la gloria di Dio e qual è il nostro compito come sacerdoti, e l'abbiamo lasciata da parte, ed è ancora da parte, perché non ce l'abbiamo ancora questa gloria, ok? Dio dice che ce la vuole dare, ma non ce l'abbiamo ancora. Il fatto è che la Chiesa si è abituata nei secoli a non interessarsi di questa gloria, si è interessata più alla gloria di questi grossi templi costruiti, di questi grandi monumenti, di questi abiti sontuosi, ok? Questo è rimasto l'involucro senza il contenuto, e nessuno si è curato veramente per secoli di dove era la gloria di Dio, salvo forse un residuo nascosto, ok? Quindi la gloria di Dio richiede passione e non indifferenza. Dobbiamo cercarla, dobbiamo volerla, perché questa è la volontà di Dio. Amen? Quarto punto. La gloria non va trattata con superficialità e con metodi umani, malgrado la passione. Quando Davide diventa re, Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, che aveva una passione per Dio. Stava cominciando a stabilire questo regno in Giuda, e a un certo punto si è reso conto che se voleva che il regno di cui lui era diventato re aveva un compito principale, e quello di avere la gloria di Dio in mezzo al popolo e soprattutto nel centro di governo del popolo di Israele. Quindi dice: ma ci siamo dimenticati per tanto tempo dell'arca di Dio, e lasciata là su questa collina, andiamo a prendere l'arca di Dio e portiamola da noi. Quindi tutto il popolo di Israele partono, vanno a prendere quest'arca che è nella casa di Abinadab. Anche loro fanno come ha fatto il popolo di Israele: prendono un carro nuovo, due buoi, mettono l'arca sul carro e con i due figli di Abinadab che guidano il carro e cominciano a portare quest'arca con Davide e tutti gli altri che ballavano, saltavano, glorificavano Dio. Amen, ci siamo, questa volta funziona. Arrivano a un certo punto, c'è una cunetta, il carro è scosso, l'arca sta per cadere, Uzza stende la mano per proteggere l'arca e è fulminato e muore in un istante. Davide dice: c'è qualcosa che non quadra, siamo qui per trasportare la gloria di Dio e guarda cosa è successo. E dice: basta, non posso, è troppo terribile la cosa, no? Non possiamo portarla a Gerusalemme. Quindi vicino c'era la casa di Obed-Edom e la portano nella casa di Obed-Edom e dice: stai qui, io torno a Gerusalemme. La passione senza il principio di Dio. C'è qualcosa che non va. Davide non se ne rende conto subito. Passano 3 mesi e qualcuno gli dice: da quando l'arca è a casa di Obed-Edom, la sua casa è benedetta in tutti i modi. Allora Davide si risveglia e dice: boh, forse dobbiamo fare qualcosa di nuovo, dobbiamo vedere cosa fare. In fondo dobbiamo portare l'arca qui, ma cosa è successo che non abbiamo potuto portarla? Quinto punto. Quando fa questo, Dio gli dà una comprensione, una rivelazione. Riguarda a quello che sono stati i principi di Dio nel comportarsi nei confronti dell'arca nella parola di Dio e scopre, cosa che si era dimenticata, che solo i Leviti potevano trasportare l'arca e i sacerdoti e che dovevano trasportarlo con queste 2 stanghe che erano ai lati dell'arca, che si infilavano tra 2 anelli, che nessuno poteva toccare l'arca, nemmeno i Leviti potevano toccarla, altrimenti caput. E lui ha detto: abbiamo sbagliato il metodo, non abbiamo seguito le regole di Dio, dobbiamo farlo secondo i principi di Dio se vogliamo che l'arca, la gloria di Dio, venga in mezzo a noi. Quindi raduna i Leviti, raduna i sacerdoti, che erano quelli che Dio aveva scelto per fare questo, che Dio aveva scelto e aveva unto per questo. Partono di nuovo, vanno in casa di Obed-Edom e in questo modo cominciano a portare l'arca, non più su un carro nuovo, non più con i loro metodi, non più secondo le loro strategie, ma secondo quelle che erano i principi e le strategie di Dio. E questo è di nuovo anche per noi. Non possiamo ricevere la gloria di Dio e gestire la gloria di Dio con i nostri metodi, pensando che questo andrà bene per Lui. No, dobbiamo vedere cosa Dio intende e come intende che noi riceviamo e portiamo questa gloria. Innanzitutto, Dio vuole delle persone non solo consacrate, ma unte, ok? Abbiamo detto che Gesù ha fatto di noi i suoi sacerdoti, quindi noi siamo le persone che Dio ha scelto, che ha consacrato, nel senso che in Gesù noi siamo sacerdoti, ma abbiamo bisogno di essere unti come sacerdoti. Abbiamo bisogno dell'unzione di Dio per farlo. E l'unzione di Dio di nuovo va con la pulizia. Se voi leggete la storia di come i sacerdoti erano unti, prima di ungerli dovevano essere lavati con acqua, dovevano essere esaminati, non ci dovevano essere difetti nel loro corpo, non ci dovevano essere ferite aperte, e allora c'era l'unzione dei sacerdoti e dei leviti. In quel momento loro potevano portare l'arca di Dio non senza comunque... Non senza però toccarla, ma sempre con questo senso di timore e di rispetto. Questo è quello che Dio ci chiede. Non possiamo farlo con i nostri metodi. Noi possiamo avere delle belle idee, facciamo così la gloria di Dio si manifesta. Sì, la passione è una bella cosa. Dobbiamo avere passione, come Davide aveva passione. Noi dobbiamo avere la passione per vedere la gloria di Dio, perché questa è la sua volontà, non è per il nostro bene, ma è la sua volontà, lo stiamo facendo per Lui. La gloria non è per noi. La gloria di Dio è per compiere la sua volontà e perché noi possiamo portare questa gloria intorno a noi. Questo è l'obiettivo. Amen. Quindi dobbiamo farlo a modo suo, su quello che Lui ci dice. Dobbiamo capire quali sono le sue strategie, i passi che noi dobbiamo fare. Amen. Arriva. Ok. La gloria di Dio deve essere ricevuta in un luogo adatto e trattata secondo i principi di Dio. Un altro errore che aveva fatto Davide è che nella sua passione aveva deciso: andiamo a prendere l'arca di Dio, ma dove la portavano? Non aveva preparato un luogo dove portarla. Quindi quando riceve la rivelazione, non solo riceve la rivelazione di chi doveva trasportare l'arca, ma di dover preparare un luogo. e Davide costruisce una tenda al centro di Gerusalemme dove lui avrebbe deposto l'arca del patto. È interessante che Davide costruisce soltanto una tenda. È vero che c'era un'urgenza, voleva portare l'arca, non aveva il tempo di costruire un tempio, ma penso che c'è un altro principio dietro a questo fatto. Penso che Dio volesse in questo modo di manifestare di nuovo la sua gloria in mezzo al popolo in una tenda. Perché? Perché la tenda era una cosa molto, qualcosa di molto semplice. Dentro questa tenda non ci sarebbe stato nient'altro, solo l'arca del patto. Il tabernacolo era rimasto a Gabaon, il tabernacolo con tutti gli arredi, eccetera, è rimasto là. Qui c'era solo l'arca che veniva portata nella tenda. Non c'era nient'altro, non c'era niente di spettacolare. Una semplice tenda. E mi sono chiesto, Signore, perché una semplice tenda? Perché la cosa che Dio voleva, visto che tornava in mezzo al suo popolo, è che il suo popolo fosse focalizzato sulla sua presenza, sulla sua gloria e non sul contenitore, non sulla struttura. Da gloria torna e il popolo deve ricevere e deve rimanere focalizzato sulla gloria. Se loro avessero costruito una grossa struttura, come poi hanno fatto in seguito, sarebbe successo che il popolo, come era già successo e come è successo ai tempi di Gesù, che il popolo era più focalizzato sulla struttura che sul contenuto. Dio voleva cominciare a mettere il popolo nella consapevolezza di chi lui era e focalizzarsi su di lui, non sul contenitore. Non so se è chiaro cosa voglio dire. In seguito Dio dà l'istruzione a Davide di costruire un tempio. Ma Dio vuole cominciare da dire, anche se io abiterò in un tempio, voglio che voi siate focalizzati sulla mia gloria, sulla mia presenza. Perché poi è successo che, andando avanti nella storia, le persone sono focalizzate sul tempio, su tutte le belle cose che c'erano nel tempio, in oro, eccetera, eccetera, eccetera. E infatti il tempio di Gesù, lo vediamo, i farisei avevano il tempio e non c'era nessuno dentro. Però continuavano a fare i servizi, poi dicevano, guarda che bello questo tempio. Non è bello questo tempio? Sì, il problema è che era vuoto questo tempio. Quindi avevano perso il fuoco della loro concentrazione, l'avevano spostata dalla gloria di Dio al luogo, al contenitore. E non si erano nemmeno accorti che la gloria di Dio non c'era più. In effetti la gloria di Dio camminava per le strade, ma non l'hanno riconosciuto. Gesù è stato... La parola di Dio che dice che Dio è stato tabernacolato in Gesù. Gesù è stato questo tabernacolo della gloria di Dio. Gesù è venuto in un modo, in una forma umana, quindi molto umile e molto semplice. E dice in Isaia che non aveva un'apparenza da attirare gli sguardi. Quindi nessuno poteva guardare a Gesù come... Ok? Perché non era una persona e non aveva un'apparenza da attirare gli sguardi, perché Gesù non voleva di nuovo attirare gli sguardi su se stesso, ma sulla gloria di Dio. Non possiamo dire la stessa cosa oggi. Vedevo giusto una cosa ieri che ma non sto a entrare nei dettagli, ma oggi c'è molto la cultura dell'esteriore e della personalità, anziché della gloria di Dio. Siamo impressionati dalle personalità, siamo impressionati dalla bellezza di un tempio che ha tutte le cose che devono avere, e abbiamo perso la consapevolezza che lì dentro comunque manca la cosa essenziale, che è la gloria di Dio. E credo che oggi dobbiamo rivalutare tutto questo, e che Dio vuole rifarci ritornare a mettere il nostro accento e la nostra attenzione non sull'esteriore, ma sulla gloria. Questo vale per noi, perché possiamo conoscere chi è Dio veramente e ci rapportiamo a Lui nel modo giusto. E questo è perché è quello che Dio vuole che portiamo agli altri. Non possiamo impressionare gli altri attraverso il contenitore, perché stanno cercando il contenuto. Se portiamo solo il contenitore, non il contenuto, non saranno impressionati per niente. O saranno attirati dal nostro contenuto, ma non incontreranno veramente Dio. Dal nostro contenuto, capite questo? La gente non deve essere attirata dal contenitore, ma deve essere attirata dalla gloria di Dio. O ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Ok? E questo Dio mi ha di nuovo parlato in questi giorni. Siamo talmente, nel contesto in cui viviamo, siamo talmente abituati a focalizzarci su quello che vediamo, sulle cose che ci vengono presentate, il modo in cui ci vengono presentate, che perdiamo di vista che in effetti la cosa principale è il contenuto, non quello che mettiamo tutti intorno. Vogliamo la gloria di Dio, perché Dio vuole darci la gloria, perché Dio vuole portare la gloria fuori. Quello è quello che impressiona la gente, quello è quello che farà incontrare Dio alle persone, perché lo incontreranno, perché noi lo portiamo con noi e saranno impressionate da questo. Dico: Signore, io voglio essere una di queste persone. Cioè, la possiamo portare individualmente, ma è un'altra cosa portarla collettivamente. Dio si manifestava nella gloria in mezzo al popolo, Dio voleva avere la sua gloria in mezzo al popolo, Dio vuole vedere un popolo che porta la sua gloria. Okay? Dio non vuole dei superunti e poi gli altri normali. Siamo tutti sacerdoti e come corpo siamo un corpo sacerdotale e il compito del corpo sacerdotale è di ricevere la gloria e di portarla e di manifestarla. Amen? Quindi Davide ha cominciato con una tenda, in fondo Dio era più impressionato dal cuore di Davide per la sua gloria che non dalla struttura che aveva costruito. Tendenzialmente noi funzioniamo al contrario, perché è così che funziona il mondo. Prima costruiamo una struttura e poi chiediamo a Dio di venirla abitare. No, prima abbiamo bisogno della gloria di Dio, anche in qualcosa di semplice, perché Dio ama il cuore, non tanto la costruzione. Poi possiamo costruire intorno una struttura, senza perdere di vista, mentre costruiamo, che la gloria di Dio rimanga. Perché può succedere che mentre costruiamo una struttura intorno alla gloria di Dio, cominciamo di nuovo a farla a modo nostro, e la gloria di Dio dice: beh, allora fate voi, io non ci sono. Okay? Questo è quello che succede in tanti risvegli. Il risveglio è una manifestazione della presenza di Dio particolare. E all'inizio si muove, ci sono conversioni, ci sono cose incredibili. Poi cerchiamo di costruire una struttura nostra intorno, fin tanto che soffochiamo la gloria di Dio e il risveglio è finito. Dio vuole che rimaniamo focalizzati sulla sua gloria e che costruiamo intorno alla sua gloria. Ok, scusate, torno indietro. Sesto punto, no, questo è il settimo, devo tornare indietro. La gloria deve essere mantenuta tramite una lode e adorazione di persone consacrate a Dio. Quando Davide porta questa arca del patto a Gerusalemme e la mette in questa tenda, dice: dobbiamo fare qualcosa perché questa presenza di Dio rimanga. E organizza un servizio di lode e di adorazione continua, 24 giorni su 24, 7 su 7, con delle persone. 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi continua. Infatti crea tutto dei turni, 24 turni di adoratori, di cantori, di persone che suonano, ma non le hanno prese dal popolo in questo caso, hanno preso i leviti. Perché? Perché erano delle persone consacrate per quello, delle persone unte per quello, e stavano davanti all'arca di Dio giorno e notte a lodare Dio, e lo stavano facendo per Dio, non per il popolo. Quello che stavano facendo non era, era per intrattenere la presenza di Dio, non per intrattenere il popolo di Dio. C'è una differenza, perché anche lì noi possiamo focalizzarci sui cantori, sui eccetera, come, e perdiamo di vista quello che è l'essenziale. Gli adoratori non sono là per noi, per aiutarci ad adorare in fondo, ma sono là per attrarre insieme a noi la presenza di Dio, perché oggi siamo tutti sacerdoti. Alcuni sono chiamati al canto, alla musica, ma tutti noi siamo chiamati ad adorare. Quindi non è che perché questi sono qui cantano per noi che siamo là. In certe chiese gli adoratori sono in mezzo alla chiesa. Perché? Perché così non li vediamo su un palco come separati da noi, come se loro adorano e noi stiamo seguendo. Noi siamo tutti adoratori. E gli adoratori sono là per intrattenere la gloria di Dio, non per intrattenere le persone, per dire che bella lode abbiamo avuto questa mattina. Non è questo il punto. E se noi tutti insieme siamo riusciti ad attrarre la gloria di Dio e a mantenerla in mezzo a noi e quindi portarla con noi. Questo è il punto. Quindi non è una questione solo di talenti, è una questione di unzione che Dio ci vuole dare per essere adoratori e musicisti e tutti cantori, perché tutti possiamo cantare, tutti partecipiamo, per un obiettivo che riceve la gloria di Dio. Questo è il punto. Davide era consapevole. Io voglio la presenza di Dio, allora Dio deve essere intrattenuto, tra virgolette, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché voglio che rimanga in mezzo da noi, perché la realtà del regno e la benedizione del regno dipende dal fatto che lui sia presente e che sia contento di essere in mezzo a noi. Questo è il punto. L'ultimo punto. Sì. L'ultimo punto è che la gloria richiede passione e perseveranza. Una delle cose che dei salmi che mi piace di più nell'Antico Testamento è proprio questo, il Salmo 132, dove vediamo la passione di Davide. Abbiamo detto prima, la passione non è sufficiente, ci vanno anche le regole, ma se non c'è la passione non c'è neanche la ricerca. Quindi abbiamo bisogno di passione e di perseveranza fin tanto che non saremo arrivati al punto in cui la gloria di Dio scende. E quello che è successo nel risveglio delle isole Ebridi, quando queste persone continuavano a pregare nelle case da mesi perché volevano vedere la gloria di Dio. E una notte la gloria di Dio è scesa su ogni casa. Tutti hanno visto la gloria di Dio come una luce che scendeva e si è posata su ogni casa. Ed in quel momento è stata l'esplosione, ok? Quindi passione. Cosa dice Davide in questo salmo? Questo era prima ancora di avere l'arca, ma era quello che l'ha motivato e che gli ha fatto fare tutti i passi successivi. Io non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che l'arca era in Efrita, l'abbiamo trovata nei campi di Yara. Andiamo nella dimora del Signore, adoriamo davanti lo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti siano rivestiti di giustizia e gioiscono i tuoi fedeli. I tuoi sacerdoti siano rivestiti di giustizia. Torniamo al primo punto. Ma c'è questa passione. Come figli cerchiamo Dio per i nostri bisogni. Come sacerdoti abbiamo la passione di vedere la gloria di Dio manifestata, perché Lui sia onorato e sia glorificato. È diverso, ok? Amen. Comincia dall'essere figli e continua e va oltre con l'essere sacerdoti. Allora c'è una... Voglio riprendere il testo che giusto Franco ha letto stamattina, per caso, in Isaia 40. Abbiamo saltato un versetto. Dice: la voce di uno che grida nel deserto, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentali diventano pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata a tutti e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. C'è una preparazione. Queste valli, questi monti, cosa sono? Sono gli ostacoli alla manifestazione della gloria di Dio. Giovanni Battista è quello che ha adempiuto questa parola. La gloria di Dio stava venendo nella persona del Signore Gesù, ma il popolo non era pronto. E Giovanni Battista ha portato il popolo al ravvedimento in modo da prepararli per poter riconoscere Gesù. Ed è la stessa cosa oggi. Se vogliamo vedere la gloria di Dio, dobbiamo togliere davanti a Lui quegli impedimenti nella nostra vita individuale, comunitaria, di famiglie, quegli impedimenti che impediscono a questa gloria di manifestarsi, perché Dio lo fa quando la nostra strada davanti a Lui è liberata. Ed è questa l'opera del sangue di Gesù. C'è un'altra cosa che ho dimenticato in questo trasferimento dell'arca a Gerusalemme. La seconda volta, quando Davide ha avuto la rivelazione, dice che quando sono partiti dalla casa di Obed-Edom e c'erano 12 chilometri da fare per arrivare al luogo che lui aveva preparato a Gerusalemme, ogni 6 passi facevano un sacrificio. 6 passi, un sacrificio. 6 passi, un sacrificio. 12 chilometri. Se voi immaginate la scena, quando, se voi fosse stato dall'alto e aveste visto da Gerusalemme il percorso che l'arca aveva fatto, cosa vedreste? Una strada tutta rossa di sangue, perché quello è l'unico modo per riportare l'arca di Dio, la gloria di Dio, a Gerusalemme. È il sangue di Cristo Gesù che ci purifica, che ci lava, che è là per togliere questi impedimenti davanti a Lui, in modo che noi siamo dei sacerdoti rivestiti di giustizia e che quindi c'è la strada libera perché la gloria di Dio si manifesti. E dice, e la gloria di Dio sarà manifestata a tutti, non sarà una cosa nascosta. Se la gloria di Dio si manifesta in mezzo a noi, tutti la vedranno intorno a noi, perché noi la porteremo intorno a noi, perché non potremo fare a meno. Le persone sentiranno da lontano che c'è qualcosa di diverso qui, come in certi risvegli, che durante questi risvegli, durante la preghiera delle persone, c'era un fuoco che copriva l'edificio in cui si trovavano. E gente ha chiamato il vigile del fuoco per dire venite, c'è un incendio. Quando i vigili del fuoco sono venuti, quel fuoco non era un fuoco normale, era il fuoco della presenza di Dio. E tutti lo hanno visto, tutti, dice, tutti ad un tempo la vedranno. Ed è questo l'obiettivo, quello che Dio vuole portare è questo. Quindi abbiamo bisogno di un cammino come per Davide, un cammino di dire Padre, Signore Gesù, cos'è che ti impedisce di manifestare questa gloria? Perché questa gloria non ce l'abbiamo, ok? Possiamo vivere un certo livello di presenza, ma non è la gloria. Dio ci ha preparati per la gloria, non per la nostra gloria, per la sua gloria, ok? Chiaramente. I sacerdoti, i tuoi sacerdoti, siano rivestiti di giustizia e gioiscano i tuoi fedeli. Perché? Gioiscono per la gloria, perché la gloria è presente, la gloria di Dio. E ho messo questo brano, perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto, un servizio, un'adorazione, significa gradito, con riverenza e timore, perché nostro Dio è anche un fuoco consumante, questa è la gloria. Avete visto, ricordate cosa abbiamo detto a Anania e Safira, non è uno scherzo, non possiamo nascondere, non possiamo scendere a compromessi con Dio. Perché quando c'è la gloria di Dio tutto questo viene messo alla luce, e se non ci pentiamo di questo prima ne avremo un danno. Anania e Safia sono morti. Siamo nella grazia, fratelli e sorelle, non siamo nell'Antico Testamento, ma anche nella grazia non si scherza con Dio, non si può scherzare con la sua gloria. Se la nostra vita non è posta davanti a Dio e la gloria di Dio scende, cosa succede di noi? Io credo che fino adesso sia stata una grazia che Dio non l'ha fatto, perché non so come avremmo potuto resistere. Perché ognuno di noi, e parlo per me, forse parlo anche per voi, abbiamo delle cose che non sono ancora del tutto in regola davanti a Dio. E ce le teniamo perché ci fanno comodo a volte, ok? Quando la gloria di Dio scende, queste cose non possono rimanere così. O le mettiamo in regola davanti a Dio. Sarebbe stato molto semplice per Anania e Safira dire sì, scusate, abbiamo fatto un errore, chiediamo perdono a Dio e a voi, scusate, ci abbiamo mentito e chiediamo perdono. Non sarebbero morti, ma hanno insistito nella loro posizione di menzogna. Questo è il grave, ok? Dio cerca delle, come nel cuore di Davide, delle persone che si alzano e si consacrano nella giustizia perché vogliono vedere la gloria di Dio. Questa è una chiamata per ognuno di noi, forse non tutti noi lo sentiamo, ma questo è il desiderio di Dio. Non stiamo chiedendo qualcosa per noi, lo stiamo chiedendo per Lui, perché è la sua volontà. La Bibbia dice che ci ha creati per la sua gloria. Gesù dice nell'ultima preghiera al Padre, io ho dato a loro la gloria che tu hai dato a me. E il giorno di Pentecoste e si è realizzato. Dio fa ogni cosa nei suoi tempi. Dio è speciale. Lui ama il suo calendario, per quello dico oggi è il giorno di Pentecoste, non è una cosa da poco. Ogni cosa che Dio ha fatto fino a qui, l'ha fatti sempre in accordo con i suoi tempi. Gesù è morto a Pasqua, Gesù è risuscitato alla festa dei primi frutti, lo Spirito Santo è sceso il giorno di Pentecoste. Come nell'Antico Testamento, la legge di Dio è stata data al popolo di Israele il giorno di Pentecoste. Il popolo di Israele ha attraversato il Mar Rosso il giorno di Pasqua. E tante cose nella Bibbia sono successe quando è stato costruito il Tempio, la festa è stata celebrata di nuovo il giorno di Pasqua. Dio ha i tempi e non è a caso che Dio ci ha lasciato un calendario come quello. Ci vuole ricordare delle sue stagioni e nella festa di Pentecoste ci vuole ricordare quello che Dio ha cominciato a fare 2000 anni fa e che vorrebbe ripetere oggi in un'altra misura, perché dice: negli ultimi tempi questo farò, spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni. Non è ancora stata compiuta questa Pentecoste, quello è stato l'inizio. Noi siamo alla fine dei tempi e nei fini dei tempi Dio vuole compiere pienamente questa parola di Gioele. E il giorno di Pentecoste dovrebbe essere un giorno in cui ci attendiamo questo. In Gerusalemme ieri sera hanno fatto un incontro i messianici, hanno fatto una notte di preghiera perché dicono: Signore, vogliamo essere pronti, perché Tu vuoi mandare un'altra Pentecoste. Tu vuoi manifestare la Tua gloria in questi tempi e vogliamo essere pronti perché Tu segui comunque il Tuo calendario. I tempi profetici di Dio vanno con il suo calendario. Queste feste hanno una ragione per Lui e devono cominciare ad avere una ragione per noi, perché sono profetici. Dio non fa le cose a casaccio. Dio fa le cose perché hanno un significato. La legge è stata data il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo è sceso il giorno di Pentecoste. Può darsi che ci sia un'altra benedizione in un altro giorno di Pentecoste. Se il nostro cuore fosse pronto, potrebbe essere oggi, giusto? Allora, Signore, vogliamo dire, Signore, dove siamo noi? Dobbiamo sempre rispondere alla parola di Dio. Credo che questa sia la volontà di Dio, che noi siamo il popolo che porta la sua gloria. Ma, come dice qui, chi brama la gloria di Dio, come era il cuore di Davide, si alzi e si consacri nella giustizia. E questa mattina possiamo fare una scelta, possiamo dire: Signore, io voglio questo cuore di Davide. Il cuore di Davide non era per altre cose, per avere questo, la Ferrari o altre cose, ma il cuore di Davide, prima di tutto, voglio avere la Tua gloria in mezzo a Gerusalemme, in mezzo al mio regno ci deve essere la Tua gloria. E questa era la sua passione, il suo cuore. Noi possiamo chiedere a Dio se non ce l'abbiamo, ma questa è la passione di tutti i sacerdoti che siamo qui. E dico: Signore, quanti di noi vogliono dire sì al Signore oggi? Perché dobbiamo sempre rispondere a Dio. No, quando Dio ci parla, a me non mi ha parlato ancora in questi giorni. Sto desiderando di vedere la gloria di Dio da 30 anni almeno. E dico: Padre, in fondo questo è quanto. Questo è la chiave di ogni cosa. Questo è il motivo per cui noi siamo qua, Padre. Io vorrei essere tra quelli che ricevono questo. Non mi interessa tutto il resto, non mi interessa il contorno, non mi interessa l'involucro. Noi e il mondo abbiamo bisogno della Tua gloria. Amen. E Dio vuole un popolo che si consacra per questo. Davide ha detto: voi non c'eravate quando abbiamo trasportato l'arca e abbiamo avuto questa perdita. Ora preparatevi, perché voi sarete quelli che portate la gloria di Dio a Gerusalemme. Dio ci invita ancora oggi in questo, e questo credo che sia l'invito di Dio. E Padre, vogliamo rispondere al Tuo desiderio, non al nostro. Padre, non è per noi che vogliamo vedere la gloria, anche se la desideriamo, ma è per Te, perché sei Tu che devi essere glorificato. E Padre, vogliamo focalizzarci sulla Tua presenza, Padre, vogliamo focalizzarci sulla Tua gloria, non sulle cose esterne. Padre, vogliamo costruire la nostra vita, il nostro servizio intorno alla Tua gloria e non il contrario, Padre. Vogliamo prima avere la Tua gloria e poi intorno costruire come Tu vuoi, Padre. Tu sai, abbiamo sempre cominciato al contrario, anche per me lo dico, Signore. Prepariamo un bel luogo per Te, Padre. Dici: La cosa più importante è il tuo cuore, il nostro cuore, ed è quello che tu cerchi prima di tutto. Noi siamo la prima tenda in cui tu vuoi abitare, e tu poi vuoi abitare nella grande tenda che noi rappresentiamo davanti a te. Padre, chiedo ancora questa mattina che tu accendi questo fuoco dentro di noi, Signore, che tu ci togli l'attenzione dalle cose esteriori e ci rifocalizzi sull'essenziale, che è la tua gloria. Padre, come ricordo questo risveglio di Azusa Street, è cominciato in un luogo molto misero e molto povero, con delle persone che si sono messe davanti a te pregando giorno e notte, in un luogo che non era apprezzato da nessuno, ma è là che è sceso il fuoco dello Spirito, è di là che è cominciato uno dei più grossi risvegli in questo mondo, è là come che il fuoco è ridisceso, Signore, il tuo Spirito è disceso sul tuo popolo in modo nuovo. E Padre, vogliamo essere questo luogo per te, Padre, perché tu ti manifesti, perché tu sii glorificato, perché il mondo sia attratto da te, Padre, non dalle cose che possiamo mettere intorno, Padre. Che il mondo sia attratto dalla tua gloria, dalla tua presenza, perché è di questo che il nostro spirito, lo spirito di ogni uomo ha bisogno. Come dice la tua parola, il nostro spirito ti brama e ti desidera, e anche quelli di fuori, anche se non lo sanno, il loro spirito brama per te, e brama di vederti, di sentirti, di toccarti. E quelli sinceri, Signore, come ai tempi di Gesù, sono pronti a riconoscere quello che è il vero e venire verso di te. Padre, ti chiediamo perdono perché ci siamo concentrati, io dico per me, la tua Chiesa per secoli si è concentrata su tante cose esteriori, sulla gloria del Tempio, sulla gloria degli uomini, sulla gloria degli abiti, sulla gloria delle ricchezze della Chiesa e via di seguito. E questi tempi sono vuoti, Padre. Come i tempi di Gesù, quel tempio era vuoto. Padre, non vogliamo essere questo, Padre. Noi vogliamo ritornare ad essere dei vasi, come ho detto prima, dei vasi puliti, dei vasi semplici, ma dei vasi che sono degni di ricevere questa gloria, Padre. Quindi perdonaci come Chiesa in generale per quello che ne abbiamo fatto, come è successo ai tempi di Saul. Ci siamo dimenticati della cosa essenziale. Padre, perdonaci per questo, affinché possiamo ritornare all'essenziale nei nostri cuori e cercare veramente te, la tua presenza. Può scendere e poi può illuminare tutto il mondo. Questo è importante, Padre. Padre, ti ringraziamo perché, come ho detto questa mattina, tu hai già fatto tutto in Cristo Gesù. Tu hai già compiuto tutto, questo è stato reso possibile. Ma Padre, noi dobbiamo permettere che questo tutto si applichi alla nostra vita e possiamo essere questi sacerdoti. Padre, ti prego per ognuno di noi, se siamo il tuo popolo, debole, malandato forse, ma siamo il tuo popolo. Padre, aiutaci a prendere questa posizione davanti a te, Signore, di fare quello che abbiamo letto qui. Signore, i tuoi sacerdoti si sono consacrati e si sono preparati. Padre, metti questo desiderio, questa passione dentro ognuno di noi, affinché tu possa manifestare la tua gloria. E questo mondo ti conosca realmente per chi tu sei, al di là delle strutture, al di là delle cose che possono vedere, ma che possono sentire te, la tua presenza, essere toccati da te, Padre. E allora vedremo anche miracoli, guarigioni, resurrezioni, Signore, perché quando la tua gloria scende, tutte queste cose vengono insieme. Perché se tu che le fai, Signore, non sarai più uno, non siamo noi che le facciamo, se tu che le fai, persino l'ombra nostra può coprire qualcuno, la tua gloria li guarisce, non siamo noi, non è la nostra ombra, non è la nostra... Come gli apostoli hanno detto, non guardate a noi, non siamo noi che abbiamo fatto questo miracolo, è Gesù che lo ha fatto. Padre, aiutaci a mettere da parte la nostra gloria, la nostra posizione, il nostro riconoscimento e fare spazio a te, Padre, perché tu sii glorificato in tutto quello che siamo, in tutto quello che facciamo. Quello che risalta sia la tua gloria e la tua soltanto, Padre, nel nome di Gesù.